Stasera iniziamo pregando con il Salmo secondo. Iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Perché le genti congiurano? Perché invano cospirano i popoli?
Insorgono il re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia.
Spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami.
Se ne ride chi abita i cieli, li schernisce dall'alto il Signore.
Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno.
Io l'ho costituito mio sovrano, sul Sion mio monte.
Annunzierò il decreto del Signore, egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato.
Chiedi a me e ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra.
Le spezzerai con scettro di ferro, come vasi di argilla le frantumerai.
E ora, sovrani, siate saggi, istruitevi, giudici della terra.
Servite Dio con timore e con tremore esultate.
Che non si sdegni e voi perdiate la via. Improvvisa divampa la sua ira. Beato chi in lui si rifugia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, il Battista aspettava il Messia, uno che avrebbe avuto in possesso le genti, tutti i confini della terra, e avrebbe spezzato con scettro di ferro come vasi di argilla e li avrebbe frantumati tutti quelli che non si sarebbero sottomessi. Questa era l'attesa. Ecco, oggi vediamo come si presenta il Messia, la prima presentazione di Gesù. In questo stesso Salmo si dice: tu sei mio figlio, è la parola che Dio rivolge al re, che è suo figlio, rappresentante in terra, ed è la parola che il Padre dice di Gesù. Il Padre Eterno non spreca parole, nei Vangeli parla solo due volte. Una volta per dire è questo, l'altra volta per dire ascoltatelo. Il che vuol dire che non bisogna andare troppo alle rivelazioni di Dio. Il figlio è quello lì, Gesù, come ci viene raccontato nel Vangelo. E il Padre ci dice: ecco, guardate lui, ascoltate lui. E questa sera è la prima parola del Padre che ci presenta il Figlio. Direi è la prima presentazione di Gesù, che ci indica anche il suo stile. È lui che presenta le sue credenziali come figlio, e facendo una scena che è molto scandalosa e che non è mai capita abbastanza, proprio il battesimo. Anche il Battista non la capisce. E in questa scena di Gesù che si mette in fila coi peccatori abbiamo la prima rivelazione di Dio. E la prima presentazione, tutto il Vangelo sarà lo svolgimento di questo tema iniziato nel battesimo. Il battesimo è il seme che crescerà nel grande albero che sarà la croce. E la scena che leggiamo questa sera del battesimo fa da inclusione a tutto il Vangelo con la scena della crocifissione.
Io trovavo un'ulteriore inclusione, proprio pensavo adesso, che se il battesimo significa che Gesù si mette con noi, ecco, realizza quello che era stato profetizzato, in Isaia Dio si sarebbe chiamato Emmanuel, cioè Dio con noi, e realizza quello che Gesù dice alla fine: io sono con voi fino agli ultimi giorni, fino alla fine dei tempi. Leggiamo il testo, ci sono delle varianti, fate attenzione, sono ricche anche di significati. Allora, Gesù dalla Galilea viene al Giordano da Giovanni per essere battezzato da lui. Giovanni però lo impediva dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me. Ma Gesù gli disse: lascia ora, poiché conviene che noi compiamo ogni giustizia. Allora Giovanni acconsentì. Battezzato, Gesù subito salì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto.
Ecco, dicevamo che questa scena richiama il finale del Vangelo. Gesù qui si fa battezzare, si immerge nell'acqua, è il simbolo della morte immergersi nell'acqua, l'acqua prenatale. E lo vedremo alla fine, il vero battesimo sarà la croce. Qui si immerge coi peccatori, sulla croce tra due malfattori. Qui si squarcia il cielo, là si squarcia il velo del Tempio. Qui scende lo Spirito, là dà lo Spirito. Qui il Padre lo proclama figlio, là il centurione dice: ma questo davvero è figlio. Quindi, come vedete, tutto il Vangelo è chiuso tra queste due scene, vuol dire che quello che c'è in mezzo è la spiegazione di questo. Allora il battesimo non è semplicemente un episodio della vita di Gesù, ma direi è il principio di tutto il suo ministero. Principio vuol dire l'origine, e tutto il resto è lo svolgimento di questo. E cosa rappresenta il battesimo? Rappresenta la rivelazione del Figlio, uguale al Padre. Quindi rappresenta la rivelazione di Dio. La prima volta che Dio si presenta tra gli uomini. Ecco, ci ha pensato su tutta l'eternità come doveva fare. Dopo il primo errore che aveva fatto con Adamo, che si era presentato e Adamo si era nascosto. Quindi tutta l'eternità ha pensato su come presentarsi e cosa fare. Poi per 30 anni più da vicino ha studiato la situazione. Non ha trovato altro modo di questo. Si è messo in fila coi peccatori.
Non si può dire allora che non abbia... che abbia improvvisato, che non abbia pensato a lungo le cose, un'eternità più 30 anni.
Ecco, è interessante che noi dimentichiamo questo. Voi provate a immaginare, no, chi è Dio. Supponete di non averlo mai conosciuto, che vi venga presentato e che lui dia le sue credenziali. Cosa vi aspettereste da un Dio? Uno che viene da Nazareth, di Galilea, da un paese semipagano, ignoto, che fa il falegname, che ha 30 anni, non è sposato, non ha un gran mestiere, si mette in fila coi peccatori e si fa battezzare, si immerge nell'acqua, accetta fino in fondo la condizione umana. Ecco, questa è la prima presentazione di Dio. Perché è Dio? Ecco, perché fa esattamente quello che nessun uomo fa. E fa esattamente il contrario di tutto quello che noi pensiamo che sia Dio. Noi pensiamo che Dio sia là, l'abbiamo studiato bene anche a catechismo, che è l'essere perfettissimo, creatore del Signore del cielo e della terra, che è sempre stato benissimo, starà sempre bene, poi la conclusione è: se ne fregherà in eterno degli uomini, anzi li giudicherà se non sono perfettissimi. Ecco, invece vedete, il nostro Dio è quest'uomo in fila coi peccatori. Se voi contemplate semplicemente questa scena, ecco, contemplatela per i prossimi anni della vostra vita, 90 o 100 che siano, continuamente capirete sempre di più il mistero di Dio. Dio è simpatia assoluta per l'uomo, è solidarietà assoluta con l'uomo perduto, con l'uomo col suo limite. Il battesimo è simbolo della creaturalità, cioè della morte. Solidale dove noi ci sentiamo soli, la morte è il limite. Solidale addirittura dove noi siamo maledetti, cioè nel peccato, perché sono tutti peccatori lì. Ecco, questa è la prima presentazione di Dio e tutto il Vangelo sarà lo svolgimento conseguente di questa presentazione che culminerà sulla croce, dove quel che qui è fatto figuratamente e in modo anticipato, là si realizza definitivamente. Ecco, allora il battesimo è la scelta del figlio e il padre dice, questo è il mio figlio, questo. E poi a lui dice, bravo, mi piaci, in te mi sono compiaciuto. Ecco, questo è come senso generale del testo, che anche il Battista lo trova sconveniente, difatti c'è la discussione col Battista. Dice, no, non è giusto che avvenga questo. Invece no, così si compie ogni giustizia.
Il brano è composto da un primo versetto introduttorio, due scene, due versetti per ogni scena. Leggiamo l'introduzione allora. Allora, Gesù dalla Galilea viene al Giordano da Giovanni per essere battezzato da lui.
Ecco, allora, ecco, è quel tempo, quando Gesù aveva 30 anni, e noi leggendo il racconto viviamo quell'ora stessa, cioè siamo anche noi sulle rive del Giordano, tant'è vero che il testo dice Gesù viene, non andò, come sta scritto nella traduzione. Suppone che noi siamo lì. Abbiamo ascoltato la predicazione del Battista, ecco, siamo accorsi anche noi sul Giordano, a far che cosa? A riconoscerci come uomini e peccatori.
Par di scorgere anche un'ulteriore ricchezza in quel viene, perché dice dell'iniziativa sua, che risponde alla nostra incapacità di andare a lui. Lui è il Dio che viene, no? Che è venuto, che verrà e che viene continuamente.
Ecco, e cosa viene a fare sulla terra? Viene per essere battezzato. Essere battezzato, battezzare vuol dire andare a fondo, essere immersi. Viene per andare a fondo nella realtà umana, per essere come tutti gli uomini, con tutti gli uomini, in modo che nessun uomo sia più solo, soprattutto là dove è più solo, cioè nel limite, nella morte e nel peccato. E lui viene per essere lì. Ecco, questa è la scelta fondamentale di Dio, essere con l'uomo, l'Emanuele, e con un amore più grande di ogni limite, l'amore più forte della morte. Ecco, è un fuoco che neanche le grandi acque possono estinguere. C'è un amore più grande di ogni morte e di ogni male, e lui viene. Ecco, dice Paolo che lui si fece maledizione e peccato per noi. Noi andiamo nel Giordano e lasciamo lì le nostre immondizie, i nostri peccati, e lui cosa fa? Si immerge in quello. Ecco, è una scena direi che non va mai dimenticata, perché è la chiave di lettura di tutto il Vangelo. Ogni brano mi mostra come Dio entra nella mia vita. Non entra né da prepotente né da potente, no, entra con la solidarietà assoluta e con la simpatia, la compassione, la condivisione, la solidarietà. Perché? Perché lui è il figlio, e se lui è figlio non può non essere solidale coi fratelli, se no non è il figlio. Quindi è proprio la natura del figlio che si rivela in questo gesto di Gesù. Non sarebbe il figlio se non fosse così. E Dio non sarebbe padre se lui non andasse tra i fratelli perduti. Quindi proprio questa semplice andare di Gesù sul Giordano in fila coi peccatori ci rivela chi è Dio, chi è il figlio, chi è il padre. E ci cambia l'immaginario su Dio. Quel Dio potente, tremendo, che tutte le religioni hanno, che è giudice, ma dov'è? che è santo, appunto santo vuol dire separato. Difatti lui è santo, perché? Perché si mischia con ogni male e con ogni peccato. Dov'è Dio? È lì. Questa è la santità di Dio, cioè la diversità. Mentre noi davanti al male ci ritiriamo, davanti al bene subito ci proponiamo per prenderlo, davanti al male ci ritiriamo, lui è santo, cioè diverso da noi, perché davanti al male, essendo amore, si mette lì. E il male lo porta e lo sente chi non lo fa. Per cui lui, che è il giusto, è il santo, lo sente e lo porta tutto. Ecco, come vedete, questa scena, anche con ciò che segue, è una miniatura proprio che contiene tutto il Vangelo. Io direi, fermatevi innanzitutto su questa e non dimenticatela mai quando pensate a Dio, perché è interessante. Non dice niente, e sì che inizia il suo ministero. So, quando io sono diventato prete, ho cercato di fare una predica, dove fai un programma, dove annunci quel che vuoi fare, no?
Perché farà da grande uno.
Allora non era il momento in cui si poteva mettere dei grandi poster e fare grandi propagande televisive, ma poteva farlo con le reti di angeli che aveva in giro. Ne ha scomodato solo uno per andare da Maria, poteva metterne in giro qualche legione. E invece no. È interessante, questa è la scelta di Dio. Questa è l'unica scelta che salva l'uomo. Tutte le altre perdono l'uomo. Tutte le altre sono la causa di quel male che lui si porta addosso e che anche noi ci portiamo addosso.
Sto usando un'espressione molto familiare, direi. Ecco, qui si vede lo stile di Dio, ma lo stile caratterizza una persona. Dallo stile si deduce chi sia Dio. Prima scena.
E tra l'altro, tenete presente che quando si parla del battesimo di Gesù, si intende parlare del nostro battesimo anche. Perché era inutile scriverlo per lui, l'aveva già fatto. Che lo si scrive per noi per farci capire che cos'è il battesimo. Il battesimo è avere questo spirito del figlio. E questa solidarietà coi fratelli. E questo mettersi in fila con gli altri.
Già che ci siamo, un'altra aggiunta, allora mi sento di fare, cioè che viene per essere battezzato, non è, come dire, il desiderio, la volontà, la decisione umana, non nasce da carne o da sangue, ma è proprio qualcosa che viene da Dio, è Dio che lo immerge. Passivo significa questo, viene per essere battezzato, per essere immerso, messo giù, affogato nella nostra situazione. Per cui nella nostra situazione lo puoi trovare. Dici dov'è, dov'è? La domanda giusta sarebbe dove non è. Prima scena, cioè Gesù e Battista. Giovanni però lo impediva dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me.
Ecco, mi sembra che quel che dice Giovanni è la cosa più ragionevole. La prima cosa è che glielo impediva, cioè all'imperfetto vuol dire un'azione continuata. Continuava a impedirglielo. Dice, no, non è giusto. Difatti non è giusto che Dio sia lì. Secondo i nostri criteri di giustizia. E Gesù dirà, proprio così si compie la giustizia di Dio.
Perché è un'altra giustizia.
Quindi glielo impediva perché diceva: io ho bisogno di essere battezzato da te. Gesù invece battezza nessuno. Dice chiaramente anche Giovanni, quando dice Gesù battezzava, poi dice no, non è vero, Gesù non battezzava ma i suoi discepoli, Giovanni 3,22. Perché in realtà lui non ci battezza, noi siamo battezzati in lui, nel suo battesimo. Cioè lui non è venuto per cacciarci sott'acqua, è venuto per venire sott'acqua con noi. E noi siamo battezzati in Lui, nella Sua morte, cioè nel Suo amore per noi. Allora il nostro battesimo ha un significato particolare, cioè siamo immersi nel Suo amore per noi. Ma se Lui non si fa battezzare, cioè non ci ama e non dà la vita per noi, noi non possiamo essere battezzati, riceviamo solo acqua. Quindi Lui dice, bisogna che io sia battezzato da te. No, no, E invece è Dio che ha bisogno di essere battezzato da noi. Quando si dice aver bisogno, soprattutto in Luca, ma nel Nuovo Testamento in genere, si parla della necessità della croce. Cioè Dio ha bisogno di andare in croce. Perché? Perché noi che siamo suoi figli siamo lì, e allora deve raggiungerci dove siamo. Quindi è il bisogno di Dio di essere battezzato, non nostro. Noi abbiamo bisogno di evitare il battesimo, cioè di evitare la morte. E difatti ci possiamo far battezzare solo in Lui, cioè nel suo amore, nella sua morte. È lì che abbiamo la vita. E tu vieni da me, è chiaro, Lui viene da noi. Se Lui non viene lì sul Giordano, se Lui non viene nella nostra morte, nel nostro peccato, noi siamo soli e dove abbiamo bisogno. Vedete, poteva fare qualunque altra cosa Dio per noi, ma in fondo non avremmo mai creduto, non avremmo mai capito chi è Dio. Ma il fatto che Lui si faccia battezzare da noi, si immerga nella nostra situazione, si immerga nel nostro male, nella nostra morte, nel nostro peccato, che dia la vita per noi che lo mettiamo in croce, quando si vede questo uno non può più dubitare chi è Dio. C'è uno che ama infinitamente. Cioè è proprio nel battesimo che si rivela l'essenza di Dio, la sua santità, che è un'essenza contraria a quella immaginata da tutte le religioni, compreso il battista, che non vuole.
Quindicesimo. Ma Gesù gli disse: lascia ora, poiché in questo modo conviene per noi compiere ogni giustizia. Dobbiamo noi compiere ogni giustizia.
Gesù gli chiede il permesso di essere battezzato, lascia, cioè permetti, concedi. Ora, è necessario che ora, anzi dice conviene, conviene a te, conviene a noi che Lui si faccia battezzare, conviene, certo, conviene a noi che Lui sia lì con noi, ed è necessario per Lui essere lì, perché? Perché così si compie ogni giustizia, cioè la giustizia è la volontà di Dio, è proprio in questa solidarietà del Figlio con tutti i fratelli che si compie la volontà di Dio in tutto il mondo. Perché Gesù è presente ormai, se si trova l'ultimo della fila dei peccatori, solidale coi peccatori, è presente dappertutto ormai il Figlio. È presente nella morte e nel peccato. Dov'è allora che è assente? Ed è proprio così che si compie il disegno di Dio di essere presente col suo amore dappertutto. Quindi il battesimo di Gesù, cioè la sua morte, è il compimento di ogni giustizia di Dio. È il suo giudizio, difatti, la croce. E il suo giudizio è dar la vita per tutti i suoi figli. E la dà nel Figlio. Ed è bello che chieda il permesso, lascia. E Giovanni lasciò. Dio chiede a noi il permesso di entrare nel nostro male, di battezzarsi nella nostra situazione. Ci chiede il permesso di entrare nel nostro peccato, il permesso di perdonarci. Interessante. E ancora torno sul fatto che così si compie ogni giustizia. Per noi è difficile capire che tutta la giustizia si compia, tutta la scrittura nel fatto che Gesù è solidale con noi. Viene fuori anche nell'orto, quando Gesù dice «Siete venuti a prendermi come un malfattore», no? Se ricordate, e poi dice proprio così si compie la scrittura, cioè che io sono annoverato tra i malfattori. Cioè tutta la scrittura, la promessa di Dio si realizza nel fatto che il Figlio è presente coi malfattori, coi suoi fratelli, e quindi tutti i fratelli hanno la presenza del Signore. E questa è tutta la scrittura che rivela la passione di Dio per l'uomo, e lì si realizza. E quando si dice annoverato tra i malfattori, vuol dire uno del numero, uno, due, tre, cioè fa parte della serie, l'ultimo della serie è Lui, che si è fatto ultimo di tutti. È interessante capire in questo modo proprio l'immagine di Dio
è la realtà anche della scelta fondamentale dello spirito cristiano, ecco. Perché come vedete è una scelta opposta a quella di qualunque religione che tende giustamente a dare delle leggi e delle norme. Chi segue queste norme è bravo, può digiunare 3 volte alla settimana, pagare tutte le decime, essere perfetto, ecco. E gli altri no. Questo in fondo è ciò che fa ogni religione, cioè separa i buoni dai cattivi, giustamente, secondo le norme che dà. Qui invece è la trasgressione di ogni norma, è la compassione, è la misericordia, è la solidarietà con i peccatori e con tutti i maledetti. Aveva ragione Giovanni a scandalizzarsi. Noi probabilmente non ci scandalizziamo perché, essendo cristiani da qualche migliaia d'anni, noi viviamo Cristo come qualunque altro Dio che è comune a tutte le religioni, senza capire che la sua qualifica è questa.
Circa questo versetto quindicesimo, io rilevo ancora, mi ha colpito molto il fatto che usi questo verbo, questa espressione, lascia. Ecco, facevo questa riflessione. Cioè, noi abbiamo una capacità, per dire, realizzativa piuttosto ridotta, però abbiamo una capacità ostativa di interdizione quasi infinita. Cioè un veto fortissimo che può valere anche nei confronti di Dio, Dio infinitamente capace, però se io gli dico no, è no, e lui rispetta il mio no, non posso bloccarlo. Per cui quando sento, ecco, che Gesù Cristo dice a Giovanni, dice a me, lascia, ecco, lo sento come una specie di supplica da parte sua, no? Una specie di domanda, quasi mendicando il mio consenso, mendicando quasi il semaforo verde, perché posso anche, in questo sì, c'è anche una capacità notevole in noi, dando via libera, dando semaforo verde al Signore, si realizza quello che lui solo può pensare e fare. Ecco, la capacità dell'uomo è enorme a questo punto. E allora Giovanni lasciò. Seconda scena, battezzato, Gesù subito salì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui.
Ecco Gesù immerso nell'acqua e Gesù morto in croce. Il suo abbassarsi in realtà è il suo salire, è il suo innalzamento. Proprio si rivela Dio nel suo abbassamento, cioè nella sua morte, nel suo essere immerso, che sale in tutta la sua gloria, perché la sua gloria è l'amore. E proprio lì si rivela tutto. Ecco che allora Gesù salì dall'acqua, cioè porta sulla terra questa vita nuova che è quella dell'amore più forte della morte, l'amore della croce.
Nell'essere battezzato e nel salire, risorgere, mi pare ci sia un evidente riferimento o allusione alla morte e risurrezione.
Io non so se riuscite a realizzare, cioè il fatto che la morte è il limite assoluto, dove ognuno è tremendamente solo, ecco, è definito dalla sua morte che definisce la sua vita, ed è difendersi da quello il senso della sua vita. Ora, un amore che è solidale lì dove ognuno è solo è un amore più forte della morte, cioè è la vita. È ciò che libera la tua vita dalla difesa, dall'egoismo, dalla paura. Cioè anche nella morte io trovo un amore assoluto, una compagnia più forte della morte, cioè Dio. Anzi, mi si rivela la salita, l'innalzamento suo, cioè la sua gloria, il suo amore pieno. Qualunque sia la mia morte, anche da maledetto, perché questi sono peccatori, lui è lì. E si aprono i cieli, come nella sua morte si squarciò il velo del Tempio, che nasconde Dio, così il cielo è il simbolo di Dio, appunto, Dio non è più là, è qui. La terra si congiunge col cielo in questa scelta di solidarietà, proprio nel suo battesimo. Il cielo è sulla terra, Dio è in terra e noi abbiamo la sua vita. E difatti scende lo Spirito di Dio.
Sul cielo che si apre, voglio, a livello di immagine, la descrizione del mondo, la cosmogonia, qual era per gli ebrei, intendeva che Dio abitasse la regione superiore, distinta, separata dalla regione inferiore abitata da noi, da questa specie di calotta che poteva essere, non so, di cristallo o di metallo. Ecco, si infrange questa separatezza, noi diremmo cade il muro, sono caduti tanti di muri, ecco, cade il muro che separava lui da noi, meglio noi da lui, e lui è qui e noi siamo con lui.
E c'è lo Spirito che viene su di lui come colomba, e con lo Spirito è la vita, il respiro. La vita di Dio è sulla terra, e la vita di Dio è l'amore tra padre e figlio, questa è la vita di Dio. In Gesù, nel suo battesimo, cioè nella sua morte, è donato a noi il suo stesso amore. E quindi noi viviamo non più la morte, ma viviamo il suo amore più forte della morte. E questo diventa il principio della vita nuova. E difatti questa scena dello Spirito come colomba che aleggia sulle acque richiama il libro della Genesi, quando lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, cioè nasce il mondo nuovo. Proprio in questa scelta di solidarietà con noi, ecco che nasce la creatura nuova, cioè la creatura piena dell'amore di Dio. E tra l'altro questa scena ancora della colomba sulle acque richiama Genesi 8, l'arca di Noè, che il diluvio rappresenta proprio il mondo che ritorna, regredisce, viene decreato dal peccato e ritorna al caos originario a causa del peccato. Cioè vuol dire allora che c'è un mondo nuovo al di là della morte e al di là anche del peccato. È un'alleanza eterna, appunto, che nessuna morte, nessun peccato distrugge. Poi ancora questo colomba sulle acque richiama l'Esodo, dove come aquila l'Iddio potente portò il suo popolo, cioè rappresenta appunto la liberazione dalla schiavitù definitiva. E poi ancora la colomba, vabbè, il simbolo della colomba è il simbolo, questo animale che si libra nell'aria, proprio dello spirito, ma è il Giona, è il simbolo di Israele, appunto, del popolo. Il popolo di Dio, e la sposa nel Cantico dei Cantici è chiamata la colomba, che ama il suo sposo, cioè praticamente noi attraverso la scelta di Gesù abbiamo il suo stesso spirito e rispondiamo al suo amore. Cioè praticamente sull'umanità di Gesù battezzata, ecco, c'è la salvezza di tutta l'umanità, perché lui in quel momento è realmente solidale con l'uomo in ogni limite, in ogni male, cioè è il gesto salvifico questo. Non è un'opera edificante, ecco, per dire prima di iniziare il mio ministero dove farò tanto del bene facciamo un gesto molto umile, così diamo un po' di buona edificazione ai cristiani. No, no, è molto più seria la cosa. Fa un gesto essenziale, è il gesto del figlio che si fa fratello.
Versetto 17. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto.
Ecco, al di là di ogni citazione implicita che poi vedremo, la parola è molto chiara. Il padre dice: questo è il mio figlio, mi piace così. Complimenti, è proprio così, bravo, è la conferma. Ecco, e lo dice questi, non un altro, state attenti voi che leggete, ascoltate, è questi, non un altro. Lui mi piace, gli altri purtroppo non mi piacciono. Perché? Perché questo somiglia a me, gli altri no, sono il contrario. Ecco, al di là del senso generale che è molto semplice, ecco, c'è questa voce dal cielo e Dio non ha volto, è proibito farsi un'immagine di Dio come anche dell'uomo, perché? E Dio ha voce, voce. Il suo volto, quindi è parola, il suo volto è esattamente il figlio che ne ascolta la parola. L'uomo diventa la parola che ascolta. Se ascolta la parola del Padre, diventa icona del Padre, diventa uguale al Padre. Ecco che il Padre dice di Gesù, che si mette con tutti i fratelli, questo è il mio figlio, quello che ascolta è la mia parola pienamente realizzata. È il figlio. Perché il figlio è colui che, come il Padre, ama i fratelli, se no non è figlio.
Stavo riflettendo, in altra parte, in altro Vangelo addirittura, si dice che chi vede me vede il Padre, dice Gesù, perché Gesù è l'espressione perfetta del Padre, e direi che qui correlativamente il Padre dice: io sono proprio così, insomma. Direi che c'è la compiacenza del figlio, c'è la compiacenza anche di questo gesto, che esprime perfettamente ciò che è Dio, che è questa solidarietà, questa comunione, questa volontà di comunione, questa volontà di battesimo, di immersione nella situazione dell'uomo.
E guardate che la scena è grandiosa, perché è l'unica volta che parla il Padre, e poi parlerà dopo al capitolo 17, ma... per dire che è questo e non un altro, quindi non sbagliatevi. E tutto il resto sarà una conseguenza di questa scelta, uno sviluppo di questa scelta, che è quella mia di padre e la sua di figlio, che è quella di farsi fratello. E se voi poi tenete presente che queste parole le abbiamo appena lette nel Salmo, tu sei il mio figlio, e quelle le parole rivolte al re, il re è il figlio di Dio, rappresenta Dio sulla terra, ecco, il vero re chi è questo, non quello che spezza con lo scettro, sì, il suo scettro sarà la croce, sarà spezzato lui, anzi in realtà proprio in questo modo lui spezza tutti i domini e poteri della terra, perché tutti i domini e poteri della terra sono sbagliati.
Sì, quindi spezza tutte le schiavitù, spezza tutti i dinamismi che sono di schiavitù e di male.
Quindi richiama il Salmo secondo, poi la parola figlio mio prediletto richiama Genesi 22, il sacrificio di Isacco, sacrificio del figlio, cioè sacrificio della croce, e proprio lì si rivela il figlio, e poi in te mi sono compiaciuto, e richiama tutta la citazione insieme, il cantico del servo, il primo, Isaia 42, colui che appunto si fa servo dei fratelli e così salva tutti. Ecco, come vedete allora in questa scena del battesimo abbiamo una miniatura che contiene tutta la rivelazione di Dio, come la croce. Dove, almeno per me, il senso più sconvolgente è quello che ha capito anche il Battista, che dice: no, non devi far così, non devi far così, te lo impedisco. Non è giusto che sia così. Dio è un altro. E Gesù dice: no, lasciami per favore. E il Padre dice: questo è il mio figlio. E scende lo Spirito. Ecco, questa è la presentazione del figlio, il battesimo di Gesù, ecco, che poi dà anche il senso del nostro battesimo. Noi siamo battezzati nel suo battesimo, cioè nella sua morte, e riceviamo il suo Spirito, che è questo stesso Spirito. E il Padre ci conferma come figli proprio in questa scelta.
Sosta, riflessione, meglio ricordo di ciò che hai capito, di ciò che hai sentito, di ciò che ti si è illuminato dentro. Qualche istante. Thank you. Ecco, possiamo aiutarci, non ho paura di ripetere che è meglio, sì, si possono fare anche delle domande per ulteriori chiarimenti, ma è meglio dire ciò che abbiamo capito che domandare conto circa ciò che non abbiamo capito. È meglio dire ciò che abbiamo sentito ancora rispetto a ciò che abbiamo capito. Magari sottolineando semplicemente con la ripetizione di un'espressione, di una parola, di un verbo, che so. Coraggio.
Qui si sottolinea che Gesù l'ha visto ed è la conferma della sua missione, ed è interessante perché lo vede solo lui e poi lo vede chiunque fa come lui, cioè vuoi vederlo, ecco, accetta di essere battezzato in lui. Qui la visione è riservata a Gesù, ma appunto non è esclusiva, è la visione del figlio. E i cristiani sanno di essere figli di Dio, cioè, quindi nel battesimo di Gesù anche noi abbiamo questo spirito, che è il dato fondamentale della vita cristiana, è lo spirito che grida in noi Abba, è questo che ci fa cristiani. Non è un insieme di dottrine particolari o di esercizi esoterici che abbiamo fatto, ma è il dono gratuito dello spirito perché siamo battezzati nella morte di Gesù. Ci abbiamo lasciato che lui venisse con noi.
Sì, Matteo sottolinea, dice così, insomma, che Gesù vide Luca nel passo parallelo, invece farebbe presupporre che non solamente Gesù, ma anche chi era accanto a lui, già coinvolto nell'esperienza battesimale, in un certo senso, sì. Coraggio. Anche appena un'espressione, dice, ma quello mi ha colpito. Senza documentarla, senza dover documentare con 7 prove, con 4 citazioni, visto così.
È l'elemento tra questi due, l'amore, perché il terzo è lui, se non metti quattro. È vero.
Viene a domandare poi perché l'uomo ha questa perché tutto sommato fin da subito la tentazione della serpente, come hai descritto, subito bruttina, la gente pensava anche che fosse una cosa, non so perché l'uomo fa questa cosa di seguire la mia.
Ecco, è importante questo, perché ciò che ci rende simili a Dio è la possibilità anche di rifiutarlo, e spiego, cioè la libertà. Perché siamo simili a Dio che è amore, perché possiamo amare, e l'amore è un atto sovranamente libero. Della morte e della nostra cultura nichilista. Se invece accetti la tua morte, il tuo limite come comunione col Padre, allora hai la libertà per amare. Però siamo gli unici ad avere questa, perché appunto siamo a immagine e somiglianza di Dio, cioè liberi. Se togli la libertà non c'è più la somiglianza con Dio. Quindi la cosa più grave è togliere un uomo la libertà. Anche nell'educazione, anche nella religione, anche nelle organizzazioni, e ci sono infiniti modi per toglierla. Oggi è sempre più tecnici, più profondi, cioè tutti pensiamo allo stesso modo senza neanche sapere perché ci hanno detto di pensare così, per esempio. Quindi oggi ci sono grosse insidie alla libertà. Cioè, tolta la radice della libertà, che è il capire e il volere.
Scusi. Cristo ha saputo bene esprimere il concetto del padre, no? Parlare agli uomini, il concetto di figlio, che parla attraverso il suo figlio. Quindi è stato il figlio fedele, il figlio moderno, diciamo, no? Quanto è vero che lo segnava di questo di un figlio, no? Non l'altro. Noi siamo figli di Dio come re. Però nello stesso tempo sembra che Gesù Cristo farà tutto per noi, no? In quanto ha assunto la natura umana per essere fratello nel cammino, per sostenerci. Nello stesso tempo ha sofferto, risuscitato, insomma, espresso quella che dovrebbe essere la vita di ogni uomo. Mediante la sua passione a morte. E noi come dobbiamo rispondere a Dio che siamo così,
ecco,
fedeli?
Sì.
Gesù era così fedele, ma anche non era fedeliano, diciamo, no? Non aveva l'intenzione al peccato, al male.
Lo vedremo la volta prossima, invece che lei aveva, grazie a Dio. Cioè, tutta la sua vita è stata una lotta contro la tendenza al male che ogni uomo ha, e lui ha fatto la scelta contraria a quella di Adamo, appunto perché è il figlio. Adamo, anche lui è figlio, ma è il figlio che ha fatto il contrario per errore. E Gesù ci presenta invece la verità che ci fa liberi, ecco. È vero. Tra l'altro, proprio la scelta di Gesù, se notate, è esattamente il contrario alla scelta di Adamo, che volle essere come Dio e si innalzò, e Gesù, essendo Dio, si abbassò. E proprio così fu elevato. E Filippesi 2:5-11 è un commento, un inno che commenta la morte o il battesimo anche. Sì, la scena è proprio uguale, sì. E tra l'altro, guardate questa scena, no? E si possono fare anche tanti ragionamenti utili, ma piuttosto guardatela perché è più interessante. E dico perché. Con i ragionamenti in fondo comprendiamo quello che già abbiamo in testa. Guardando invece un racconto mi entrano cose che io non avevo in testa. Cioè contemplo un Dio che per esempio non ho in testa. E più lo guardo e più capisco qualcosa, cioè mi capisce, mi prende dentro. cioè mi cambia.
Difatti il racconto non è da fare osservazioni critiche o ragionamenti, è da raccontare, e di mano in mano il racconto libera interiormente da tutte le immagini opposte, ma dico progressivamente, fino a quando, ecco, c'è un riconoscimento interiore che questa parola è proprio vera. E ogni giorno sempre più vera e cambia la vita. E questa è la potenza del racconto evangelico. Rispetto alle pie considerazioni o alla dottrina, che tutta è utile, ma appunto è la contemplazione della storia di Dio, che è questa, che si è voluto manifestare agli uomini così e non diversamente, ed è guardandola che, e più che interpretarlo, mi lascio interpretare, la parola di Dio mi interpreta, mi chiarisce, mi interpella, poi la mia vita diventerà risposta a questa parola. Sentì una voce che disse in te: mi sono compiaciuto, non so da dove vengo, ma
si è compiaciuto.
Forse direttamente dal quadro della Trasfigurazione. È vero, sì. Cioè, è la rivelazione nuova di Dio nel Figlio, sì.
Umanamente si dice: se giustizia è fatta, è stato fatto qualcosa di tremendo. Invece qui
giustizia è fatta, sì. Se, su questo concetto di giustizia direi non torniamo adesso, perché tutto il Vangelo è intessuto di questa nuova giustizia. È un concetto base, cioè il passaggio dal concetto della giustizia a ciascuno il suo, che fosse vero è già qualcosa, è il concetto della giustizia di Dio che dà a chi non ha perché è suo figlio.
È un ordinato, una persona molto ordinata, però il Signore si mette in coda, tiene quasi la parola. E poi è provocatura contraria, perché lui scende male e lo invece bene, perché si fa comodo, no? Quindi tutto sommato c'è, cioè, questa trasgressione della logica, ha un suo senso, cioè, si mette in coda, sono passati, quasi va a chiede la parola, chiede di poter dialogare, ma il battesimo lo faccio io, lo cartello, no? Sembra che va l'attimo. E poi a un certo punto si perge con lui proprio nel mare. E noi invece andiamo per il bene, no?
È provocatorio come scena, anzi è la provocazione del Vangelo, cioè, e poi è provocatorio e rivelatorio, cioè veramente Dio è diverso da come lo pensiamo, e qui viene fuori subito in modo evidente, e che anche il padre sente il bisogno di dire è questo il mio figlio, vuol dire che proprio c'era bisogno di dirlo, e anzi non solo è mio figlio che sta sbagliando, perdonateli, è mio figlio, no, così mi piace, che vuol dire che noi non lo considereremmo figlio e così non ci piace. Difatti Pietro dirà, non sia mai, Dio non voglia quando Gesù annuncerà il suo battesimo. A Pietro non piace. È interessante, sì. Sì. Sì, sì, esatto. Anche il Battista che non vuole, sì. Sì. È interessante appunto che c'è una giustizia superiore che non è che trasgredisce i comandamenti, li compie, ma in un modo molto diverso.
Quindi ad insegnare anche a Giovanni, che è quello che battezza in quel momento, Giovanni dice arriverà uno dopo di me e è più potente di me, è come se lo smentisse.
Sì, 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 difatti la...
Uno buono nel percorso di Gesù c'è sempre anche il più buono, lui comunque il suo insegnamento lo dà anche a quello che sembra non avere bisogno, insomma.
Il Battista aveva l'attesa che tutti noi abbiamo del giudizio di Dio in fondo. Pensate se fosse venuto davvero così, ci avrebbe condannato tutti, perché lui è l'unico giusto, per la giustizia avrebbe fatto, e noi pensiamo così in fondo, no? E invece la sua giustizia è grande, perché davvero compie la giustizia nella morte, eh? Perché il male è male, tant'è vero che è crepato in croce, cioè non è che sia bene il male. Quindi il battesimo e la sua morte sono cose molto serie, cioè sono davvero una giustizia contro il male. Però è con la giustizia dell'amore, cioè se il figlio fa male neanche si accorge, il genitore, se è giusto, sente il male del figlio, e come lo sente? Anche quello che lui non sente. Quindi è interessante. Comunque ci sono dentro tanti misteri qui che si può star su 28 capitoli, ce li abbiamo davanti. Anzi 25 ancora.
Sembra a me mi viene in mente, cioè per sembrare così una battuta, ma il fatto del volto di figlia, che secondo me spesse volte appunto il figlio che si fa peccatore, cioè in mezzo ai peccatori, ci vuole ogni tanto che appunto lui dicesse guarda questi che hai davanti e tu magari pensi questo è un peccatore, ci dicesse perché questo è il mio figlio, perché secondo me proprio ogni volta che noi comunque abbiamo davanti un peccatore, una persona, cioè che noi reputiamo un peccatore nei nostri occhi, perché in quel momento lì comunque il volto di Gesù, ci vorrebbe una voce proprio che ce l'ha ricordato.
Quella voce c'è, anche Gesù ha detto proprio nel giudizio finale, ogni volta che l'avete fatto uno di questi, e questi sono i carcerati, i nudi, i forestieri, che non sono gente particolarmente brava in genere, anzi fosse peccatore a fare i suoi, ma... invece questi sono peccatori sociali in fondo, che ci scomodano, ecco, sono io, dice, sono io, ed è vero. Sono io perché? E perché realmente siamo fratelli.
È proprio anche interessante capire cos'è allora il nostro battesimo, l'essere cristiani. È l'avere la natura del figlio. E qual è la natura del figlio? È quella di farsi fratello. Questa è la natura del figlio. Se no non è figlio. E qual è la volontà del padre, la giustizia, appunto, la volontà del padre? È questa capacità di fraternità in ogni situazione. È chiaro che siamo sempre deficitari su questo e non ci arriviamo mai, però questo è il cammino e abbiamo lo spirito. È interessante, lo spirito ce lo fa fare e Gesù con le sue scelte ci fa capire cosa fare e il padre conferma. Cioè, ci conferma come figli proprio.
Ma a me ha colpito questa sera la parola scambio e mi sono accorta che da quando vengo qui mi sto rendendo sempre più conto che il Vangelo è una storia scandalosa, tutto sommato, piena di scandali davvero. E tra l'altro sono rimasta anche scandalizzata dal fatto che io ancora mi sono stupita di questo, cioè tutte le volte continuo a capire che non avevo capito niente, o perlomeno che mi erano state presentate le cose in un modo totalmente diverso da quanto io mi rendo conto adesso. Magari cambierò ancora, chiaramente. Allora avevo una domanda, cioè, come mai quello che ci viene insegnato nel catechismo, nella dottrina, ci viene portato proprio in un modo tale che poi ci troviamo che non abbiamo capito niente, che insomma quando ci accorgiamo che capita la siamo veramente per quello che siamo, lo sappiamo, però finché non, insomma, non è uno scandalo alla fine, ci rendiamo conto che è uno scandalo veramente, perché abbiamo ancora in testa questa idea di Dio al quale bisogna arrivare, non è che bisogna accorgere.
Ma quella non perché ce l'ha messa in testa il catechismo dice queste cose, è perché ce l'abbiamo in testa. Tutti, cioè chiamatelo come volete, potete chiamarlo anche peccato originale se il termine vi sembra nuovo, ma è questo. Cioè è questa immagine negativa del padre che tutti abbiamo dentro. Questa non accettazione di noi quindi anche, perché siamo suoi figli, quindi non ci riconosciamo che abbiamo dentro. E il valore del Vangelo è proprio scandalizzare questa immagine, cioè opporsi direttamente in modo che crolla, è proprio il sasso che fa cadere l'idolo. E ogni volta che lo leggi ti accorgi che l'idolo era più grande e ne cade ancora un pezzettino e allora ogni volta che capisci, stupisci. Quando non stupisci, non hai capito. Quindi è necessario, credo, è sempre uno stupore costante la lettura del Vangelo. Vuol dire che sta agendo proprio interiormente sulla mia immagine di Dio, sul mio sentire e quindi sul mio vivere. Quando non c'è questo, non si sta leggendo il Vangelo, si fa magari anche una disquisizione dotta sui termini, però per starne fuori. Mentre invece quando capisci proprio sei interpretato dal Vangelo, ecco. Anche dicendo queste cose non è che io mi sento molto tranquillo, perché dico, se questa è la scelta di Gesù ce n'è di strada da fare. Eh sì, è vero. Cioè voglio dire, e non si può mai leggere in termini apologetici, ci si presenta davvero la meta della storia e il nostro cammino quotidiano, giorno dopo giorno, nell'ascolto della parola, nella fedeltà di Dio, nei nostri fallimenti, nei nostri peccati, ma anche nel suo perdono costante, ecco. Che non è dice adesso ho capito, basta.
Cos'è il Giordano? Perché alla fine del Vangelo, no, Gesù dà appuntamento ai suoi discepoli in Galilea, fissa loro un luogo là dove incontrarli, no? Ed è il luogo della vita ordinaria, dove noi incontriamo il Signore. Quando noi diciamo vieni Signore Gesù, vieni, lo diciamo dalla nostra Galilea, dove siamo, no? quel momento, nella vita ordinaria, lì incontriamo il Signore. Ecco, qui mi colpisce molto questo fatto che invece l'esperienza dell'essere peccatore, che sì, essere peccatori che ci riconosciamo tanto lungo il Giordano, sembrerebbe essere un posto staccato dalla Galilea. È un'esperienza particolare, non è l'esperienza che si fa continuamente o che si può fare continuamente di incontrare il Signore nella Galilea, nella vita di ogni giorno. Ecco, allora mi domanda che cos'è? È il momento in cui noi riviviamo in modo particolare l'esperienza battesimale, quella della penitenza e così via. È un momento particolare, particolarmente forte di incontro con il Signore. Che cos'è questo?
Sì. E penso che il Giordano sia proprio l'immagine dell'ingresso nella terra promessa, per cui si entra nella terra promessa attraverso il battesimo, cioè attraverso questa scelta. E ogni volta che sei sulla terra promessa, anche in Galilea, vivi questa scelta, se no vai fuori dal Giordano, cioè vai in esilio, sei fuori dalla vita del Figlio. Per cui la scelta battesimale viene a essere la scelta normativa di tutta la vita, da vivere in ogni azione. Cioè ogni azione poi è giudicata da questo spirito. La faccio nello spirito del Figlio o nello spirito del divisore che verrà fuori subito dopo? Per cui il Giordano è proprio il simbolo della terra promessa, cioè entri il Giordano ti fa entrare. E poi ogni volta che non hai questo spirito per sé, esci dalla terra, esci dalla promessa di Dio. E sono quei momenti morti della nostra vita che viviamo nell'egoismo, nella carne, direbbe Paolo, non secondo la fede, non secondo la promessa, ed è quanto brucerà, dopo, se vale niente. Invece nella nostra stessa Galilea ogni scelta deve avere questo spirito del Giordano, di quando si entra nella terra. Che in fondo è un po' come la promessa di Sichem, cioè di scegliere di seguire Dio anche dopo arrivato nella terra, se non ne esci, perché la vera terra è lo spirito, la terra che garantisce la vita, che fa vivere, è esattamente questo spirito del Figlio. Come vedete, questo testo davvero è molto ricco di, come tutti i testi. Io lo paragono qualche volta alle vetrate del Duomo. Se passate fuori vedete niente, se entrate potete stare tutta la giornata intera e vedere la storia sacra. Ecco, potrebbe essere utile dare anche dei testi in modo tale che uno durante la settimana possa così richiamare il battesimo. Ecco, direi, leggete Isaia 42 come testo, appunto il Cantico del Servo, poi Filippesi 2:5-11. Poi Giovanni 13, Gesù che lava i piedi. Se tu non ti lasci lavare i piedi non avrai parte con me. Ecco, direi questi tre testi almeno. E se volete anche un testo che può essere utile per capire questa scelta, è 1 Corinzi 13, dove si parla delle caratteristiche dell'amore, che è la vita di Dio, dove si danno appunto le caratteristiche che si vedono tutte realizzate qui.